Allora, cerchiamo di mantenere la calma. Mi sono accorto adesso che non so chi e come, perché, pigiato qualche tasto qui del telefonino e tutta la registrazione non è stata fatta. Avevo ripreso e registrato gli altri file. Devo ricominciare. Scusatemi se adesso il tono non sarà dei migliori. Dunque, cerchiamo di riprendere un po' le fila del discorso. Allora, avevo ricominciato da quelle parole d'ordine, i sacri ideali, se non sbaglio. Sì, dunque riprendiamo. Allora, vediamo un po'. Grazie alla forza esercitata da quegli ideali, gli immortali ideali della Rivoluzione francese, ma direi soprattutto anche grazie alla forza delle armate napoleoniche, egli era riuscito a ricostituire l'impero e un po' tutti i paesi, dalla Polonia alla Spagna, dalla Svezia all'Italia, l'Europa si ritrova sotto l'influenza di un unico paese, di un unico centro di potere, quello della Francia, che incide direttamente o indirettamente nella riorganizzazione degli stati, ma non solo, incide nella formulazione delle leggi. I codici napoleonici sono famosi, le leggi costituzionali, nella realizzazione di opere infrastrutturali importanti anch'esse, nella modifica addirittura delle aspirazioni dei popoli, degli stili di vita dei popoli. In certi casi, come il caso tedesco, contribuisce a polverizzare quel pulviscolo di stati e di comunità che erano state ereditate dai secoli precedenti. E in altri casi, come in Italia, vediamo per esempio scomparire la Repubblica di Venezia e nascere il Regno d'Italia o ai nostri confini le Repubbliche Illiriche. Insomma, l'Europa di Napoleone assume dei tratti decisamente innovativi rispetto al passato. Ma la situazione che crea Napoleone è minata da due fattori che la rendono entrambi una costruzione precaria, anche se incide fortemente sulla vita del continente. E incide fortemente sia in positivo, cioè per gli effetti diretti che le sue azioni producono, sia in negativo, cioè per le reazioni contrarie che l'azione napoleonica genera. Primo, dunque, innanzitutto è una situazione segnata dall'egemonia della Francia sugli altri stati. E tutto in Europa, secondo Napoleone, che persegue il disegno della monarchia universale, deve ruotare attorno alla Francia. E questo è il primo elemento. Secondo luogo, occorre dire che proprio per questa sua caratteristica, l'assetto europeo, che viene prima prefigurato e poi costruito dall'imperatore francese, e non viene mai accolto del tutto dagli altri stati europei, anche se in misura diversa, sono costretti direttamente o indirettamente ad accettarne le condizioni. Quindi la vicenda napoleonica è segnata, in tutta la sua durata, da guerre continue contro le coalizioni di stati che si formano di volta in volta per arrestare gli sconvolgimenti portati dalle armate napoleoniche e dalla legislazione, dalla nuova politica che egli porta con sé in tutto il continente. E questo consente a Napoleone di non soltanto disegnare, ma tentare di realizzare questa monarchia universale. Ripeto, è un progetto che si afferma soltanto per un breve periodo di tempo e nessuno, fra l'altro, dei capi di Stato degli altri paesi si fida di Napoleone o pensa che la sua azione possa contribuire alla realizzazione di una vera condizione permanente di pace. Metternich accusa Napoleone di siglare dei trattati di pace che non sono mai trattati di pace, ma sono solo delle tregue. E sottolinea alla vigilia della guerra di Lipsia del 1813, la cosiddetta guerra delle nazioni, che vide da una parte l'esercito napoleonico e dall'altra una coalizione di tutti gli altri stati, vide che Metternich disse che per assicurare la pace sicuramente c'erano soltanto due possibilità: o, e questo era quello che si auspicava nella imminente guerra, che Napoleone fosse sconfitto e soccombesse nella lotta, oppure che pacificamente accettasse l'idea di rientrare nei suoi confini.